Leggiamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 6, dal versetto 1. Poi partì di là, è detto di Gesù, e andò nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti, in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, a eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Andava in giro per i villaggi insegnando. E poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura. Noi diremmo nel portafogli, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non indossare due tuniche, nessun cambio per il viaggio. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da qualche luogo. E se in qualche luogo non vi ricevono, né vi ascoltano, andando via, scuotetevi la polvere dai piedi, come testimonianza contro di loro. E partiti predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. E qui c'è un brano che è un intermezzo nel racconto, è una parentesi. Il re Erode udì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato ben conosciuto. Alcuni dicevano: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano che Gesù era Elia. Altri dicevano: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva, come i primi: Giovanni che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. E adesso Marco ci spiega cosa era successo precedentemente. Erode aveva fatto arrestare Giovanni, lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Era un peccato, oltre che essere illegale. Perciò Erodiade gli serbava rancore, voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno, quando Erode, al suo compleanno, fece un convito di grandi della sua corte, agli ufficiali, ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò, e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Era un modo di dire, cioè tutto quello che chiedi. Costei uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni il Battista. E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no. Il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono ne presero il cadavere e lo deposero in un sepolcro. Fin qui la lettura biblica, potete accomodarvi. Il tema di questa mattina è il servo di Dio, l'incredulità e la fede. Il messaggio di stamattina è la prima parte. Se Dio vuole, non il prossimo fine settimana, non domenica prossima, ma l'altra, ci sarà la seconda parte, basata sulla seconda parte del capitolo 6, che continuerà ancora a parlarci di incredulità e fede in relazione al servo di Dio per eccellenza, il Signore Gesù Cristo. Incredulità e fede sono le due attitudini, le due scelte fondamentali in relazione a Gesù. Quello che proviamo verso Gesù, quello che è la nostra vita interiore, quella che è la nostra scelta di fondo, si possono sintetizzare o nella parola incredulità o con il termine fede. Che cos'è l'incredulità? L'incredulità è la riluttanza a credere. L'incredulità ci porta ad avere delle riserve verso il Signore Gesù Cristo. L'incredulità è una visuale, è una visione distorta di ciò che Gesù è realmente, biblicamente. L'incredulità è come avere gli occhiali sporchi. L'incredulità è come non sentire bene dal punto di vista spirituale. L'incredulità è come dei pugni chiusi che non possono ricevere, mani che non ricevono da Dio. La fede invece è esattamente l'opposto. La fede è un cuore aperto verso il Signore. La fede è una mente che pone attenzione alla parola di Dio. La fede è fiducia verso ciò che Dio ha detto di sé e dice di noi nel Vangelo e nel resto della Bibbia. La fede è una mano aperta, è un palmo aperto, pronto per afferrare il dono di Dio. E il dono di Dio per eccellenza, i credenti sanno bene, che è il perdono, la salvezza di Dio in favore nostra, che siamo peccatori davanti a Lui. Ora, il rapporto tra incredulità e fede, e questa reazione, alcuni sono increduli, altri invece sono credenti. La vediamo proprio in questi brani, in questi versetti che abbiamo letto. La vediamo, la reazione incredulità e la reazione fede, a Nazareth. A Nazareth c'è stupore. Gesù, sappiamo dalla scrittura, che è nato a Betlemme, secondo quanto i profeti avevano già detto, in virtù del decreto dell'impero. Ma Gesù cresce, trascorre l'infanzia, l'adolescenza, vive gran parte della sua vita terrena a Nazareth, questa città, questo villaggio della Galilea. E se della Galilea si parlava male, c'è chi pensa che fosse un fatto prettamente religioso, perché la Galilea era abitata massicciamente da non ebrei. La Galilea era piena di residenti pagani, e quindi questo disprezzo da parte degli ebrei verso i galilei poteva dipendere da questo fattore. Erano considerati come i pagani, non erano spiritualmente puri. C'era un ibrido, insomma, non erano ebrei autentici, ma abbiamo motivo di credere che oltre a questo pregiudizio di tipo religioso ci fossero anche dei pregiudizi di altro genere. Non era molto gradito l'accento galileo, considerato rozzo. Vedete, i pregiudizi tra province, tra regioni, i pregiudizi tra un'area e l'altra, tra un'area sud e un'area nord, tra una zona d'est e una d'ovest, occidente, oriente, sono sempre esistiti, purtroppo. Ma davanti a Dio siamo tutti uguali. E il Signore nella sua sovranità, ma perché no, fatemi dire, nella sua ironia, fa crescere il nostro Salvatore in Galilea, a Nazareth. Si diceva, ma perché c'è qualcosa di buono a Nazareth? Può venire qualcosa di buono? Vi ricordate quando identificano Pietro nell'orto, nel giardino? E poi successivamente quando Pietro si trova intorno a quel fuoco, stando a vedere da lontano i fatti relativi a Gesù che veniva giudicato, che veniva ascoltato, deriso, vi ricordate che Pietro fu riconosciuto? Anche lui era tra loro, perché la cadenza, l'accento, è Galileo. Signore, quando si presentò ai suoi compaesani, concittadini, galilei, nazareni, andò il sabato in sinagoga per il culto ebraico, il sabato, sappiamo che per gli ebrei è il giorno del riposo, il giorno speciale, il giorno di ringraziamento a Dio, di astensione dal lavoro, lo Shabbat. Allora il sabato, giorno di riunione solenne, ancora oggi presso gli ebrei, per adorare Dio, lo ascoltano e si meravigliano, si stupiscono di che cosa? Per la sua sapienza, la sapienza di Gesù, per la sua potenza, ma da dove viene? Però c'è un intoppo, c'è uno scandalo. Scandalo significa pietra di inciampo, intoppo. Dove inciamparono i concittadini, i compaesani del nostro Signore Gesù? Inciamparono in quella che possiamo definire la pietra della familiarità. Ma costui parla come un maestro, un dottore della legge, conosce la scrittura, Gesù ha una sapienza straordinaria, sovrannaturale. Dicevano i suoi compaesani di Gesù, è indiscutibile il fatto che egli abbia una potenza, compia dei miracoli che soltanto Dio può compiere. Ma qual era il problema della familiarità? Avevano visto Gesù crescere, conoscevano i suoi familiari, conoscevano la bottega dove Gesù lavorava. Ma non è questo il falegname? Non è questo l'operaio? Può egli insegnare la parola di Dio? Può egli essere colui che doveva venire? Non si aspettavano che il Messia fosse un operaio, un falegname o un carpentiere. La familiarità dei nazareni diventa il loro intoppo. Il loro disprezzo proverbiale, Gesù pare che stia citando un proverbio popolare, nessun profeta è accetto nella sua patria. Il loro disprezzo si traduce in una sbalorditiva incredulità. Ora voglio dirvi qualcosa per applicare quanto stiamo dicendo a ciascuno di noi. Tu non sei nazareno, non sei contemporaneo di Gesù, non hai conosciuto Gesù da bambino, da adolescente, nella sua bottega, non hai conosciuto i fratelli, perché Gesù aveva dei fratelli, come abbiamo letto, aveva anche delle sorelle, nate successivamente rispetto alla sua nascita, quindi una famiglia comunissima, quella di Gesù dal punto di vista umano. Ora, tu sicuramente sei in un caso, in una situazione ben diversa da quella dei nazareni, degli abitanti di Nazareth all'epoca, che hanno disprezzato Gesù e non hanno creduto in lui quale salvatore. Ma sapete qual è il filo di collegamento tra i nazareni dell'epoca e forse qualcuno in mezzo a noi o che ascolterà queste parole? Il collegamento è questo, che la familiarità rispetto a Gesù potrebbe essere non un aiuto per noi, ma potrebbe essere qualcosa di vissuto come un ostacolo. Fate un sondaggio, facciamo delle interviste, proviamoci forse, qualche volta lo faremo, raccogliamo dei dati. Conosci Gesù? Chiediamo per strada, all'italiano medio. Conosci Gesù? Sì che lo conosco. Sei cristiano? Sì, sono cristiano. Leggi la Bibbia? Sì, anche se molti mentiranno a se stesso, a loro stessi dicendolo. Cioè, tutto fa pensare che nascere in Italia, considerarsi cristiani, dire di aver letto la Bibbia qualche volta perlomeno, forse al catechismo, pensiamo che questo possa essere un aiuto. Ma nella vita di tanti non lo è, perché c'è l'idea, c'è l'illusione che basta aver sentito parlare di Gesù, basta sapere chi è, sapere qualcosa di lui, dei Vangeli, per conoscere Gesù. Ma non è così. C'era tanta incredulità nei Nazareni. Conoscevano Gesù, sapevano dove abitava, dove lavorava, aveva lavorato, conoscevano il nucleo familiare, ma non credevano in lui come Salvatore, come Messia. Non si ravvedevano dei loro peccati, non riconoscevano che solo in Dio, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, è la salvezza, la vita eterna. Non inciampare anche tu nel sasso della familiarità, dicendo, pensando, conosco Gesù. Ma in realtà non è così. Credi in lui. Il modo per conoscere Gesù è credere in lui, è affidare la tua anima a lui, è seguire il Signore Gesù Cristo. Ma qualcuno crede. Se c'è un'incredulità prevalente, eppure qualcuno crede. E in virtù della fede di quel qualcuno, Gesù a Nazaret poté guarire degli ammalati. Ma Gesù si meravigliava dell'incredulità dei suoi concittadini, dei suoi conoscenti, dei suoi compaesani. Succede infatti che chi non ha mai sentito parlare prima di Gesù crede immediatamente, si ravvede dei suoi peccati. Succede che, è successo a diversi tra noi, familiari con la Chiesa, abbiamo ricevuto gli insegnamenti alla scuola domenicale, siamo familiari con la preghiera, conosciamo canti e canti a memoria, forse tutta l'innologia cristiana, evangelica. Ma questo non è conoscere Gesù. Conoscere Gesù è credere in Lui. E credere in Lui per la nostra salvezza. Andiamo adesso ai villaggi. Gesù comincia un viaggio, una visita itinerante dei villaggi, ci sembra di comprendere, sempre della zona, quindi della Galilea. Gesù vuole dare ai discepoli una visione di fede. E anche qui vediamo nel viaggio di Gesù la reazione a incredulità da parte di tanti, abbiamo visto a Nazaret, e la fede di alcuni che ottengono un beneficio da parte di Dio. Ma anche durante la missione dei discepoli di Gesù, mandati a due, ci parla sia di incredulità sia di fede. Perché il Signore questa mattina, quest'oggi, vuole che tu hai insieme a me davanti solo due opzioni, perché due ce ne sono biblicamente, incredulità o fede. Vediamolo nella missione dei 12 discepoli. Gesù dice ai discepoli, chiede loro qualcosa di indubbiamente impegnativo. È come se il Signore mi chiedesse, parti, viaggia per me, ma non ti portare il portafogli, non fare il furbo se non ti porti il portafogli, non ti portare la carta di credito in tasca. Lascia il mini trolley. Non portare bagagli, non fare il biglietto di viaggio di ritorno. È come se Gesù stesse dicendo questo ai suoi discepoli. Partite, andate a predicare nel mio nome, ma non cercate certezze umane, non cercate garanzie che possiate trovare in voi stessi o possiate avere da parte di altri. Preparatevi per il viaggio, non portate provviste, non portate risparmi, e non portate contanti, non portatevi il cambio. Cioè il Signore sta dicendo ai suoi discepoli, in occasione di quella missione, attenzione, non fu sempre così, scopriamo dai Vangeli che le modalità cambiarono a un certo punto, perché il piano di Dio è dinamico, è qualcosa di estremamente dinamico. Ma in quella occasione, in quella fase del ministero, della vita dei discepoli, Gesù mette alla prova la loro fede, perché dovevano confidare soltanto in colui che li aveva mandati. E qui troviamo un verbo, non so se pronuncio bene, apostello, li mandò. Erano apostoli di fatto, mandati dal Signore Gesù Cristo, come chiunque si dispone al servizio del Signore. Miei cari, siamo, per la grazia di Dio, abbiamo questo immenso onore di essere inviati del Signore, per condividere con gli altri il messaggio più importante, il Vangelo della grazia di Dio. Nell'espletare questo compito che Dio ci ha dato, non fondiamoci sulle nostre certezze, perché spesso vengono meno, fondiamoci sulla fedeltà del Signore. Signore, tu ci hai mandato e provvederai quello che ci necessita mano a mano, in termini economici, in termini di talenti, di capacità spirituali, di occasioni. Noi andiamo, Dio provvederà per noi. Amen. Questa era la grande lezione di fede che i discepoli dovevano fare loro. Ma poi notiamo che Gesù li prepara ad una possibile reazione di incredulità. Se vi accolgono, andate. Altrove Gesù dirà anche che cosa dire all'entrata della casa che accoglieva i discepoli di Gesù. Pace a questa casa. Mangiate quello che vi sarà messo davanti, ma Gesù lo dice ed è riferito in un altro Vangelo. Ma se non vi ricevono in una città, in un villaggio, Gesù li prepara, i suoi discepoli, a questa possibilità. Fate, e un ebreo conosceva bene questa abitudine, uscendo dalla loro città, la città che non vi aveva ricevuto, e Gesù dice: chi non riceve voi, non riceve me. Chi riceve voi, riceve me, colui che mi ha mandato. Quando vi troverete davanti a un'opposizione alla mia parola, al mio messaggio, uscendo, scuotete la polvere da sotto le vostre scarpe. Cioè, dissociatevi. Persino la polvere che ci si è attaccata camminando per le vie della vostra città, noi la scuotiamo, perché non vogliamo avere nulla a che fare con la vostra reazione davanti a Gesù, rispetto alla sua parola. Ecco, questo segno di dissociazione, di distacco, Gesù lo sapeva. C'è chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto. Gesù lo sapeva che alcuni avrebbero avuto la fede, come abbiamo letto, per essere salvati, perché i discepoli predicavano alla gente di ravvedersi, di pentirsi sinceramente dei loro peccati. Alcuni furono liberati dai demoni per la fede in Cristo, altri furono guariti dalle loro malattie per la fede in Cristo. Eppure Gesù prepara i suoi discepoli a quella eventualità, che spero e prego che non sia l'eventualità di nessuno in mezzo a noi o in ascolto. Qual è il tuo modo di reagire alla parola di Dio? Quando leggi la Bibbia, qual è la tua reazione interiore? Quando qualcuno ti parla di Cristo, come la prendi? Che ognuno di noi possa ricevere la parola del Signore e possa credere: sì, Gesù Cristo è anche il mio Salvatore, può perdonare anche i miei peccati, può darmi una vita nuova in Lui, come ha fatto con molte persone che in ogni epoca hanno posto in Lui la loro fede. Vedete, anche qui troviamo l'incredulità, troviamo la fede, ma incontriamo anche più avanti nella vicenda di Giovanni il Battista e di Erode Antipa, come abbiamo letto, anche qui troviamo reazioni diverse. Alcuni pensavano che Gesù fosse Giovanni il Battista risuscitato dopo la sua decapitazione. Per questo molti parlano di Giovanni Battista, di questo servitore di Dio, come di Giovanni decollato, perché gli è stata tagliata la testa in prigione. E abbiamo letto anche in retroscena: Giovanni era stato ucciso per le sue parole che erano insopportabili per l'amante del re, per sua figlia, che quel giorno, ballando a quella festa di compleanno in maniera evidentemente seducente, aveva fatto perdere la testa a questo scellerato re, che in realtà re non era. Giovanni il Battista è ritornato in vita. Gesù non è Gesù, diceva anche il re Erode come tanti, ma è Giovanni il Battista ritornato in vita. Vedete che idea? Un'idea completamente sbagliata rispetto alla Bibbia. Perché Giovanni il Battista era colui che doveva precedere la venuta del Messia, era l'ambasciatore, l'anticipatore, colui che avrebbe preparato la strada per la venuta del Salvatore. Quindi Giovanni il Battista era una persona, l'Elia che doveva venire, cosiddetto, perché aveva diverse analogie con il profeta Elia dell'Antico Testamento, e poi, se notiamo una profezia del profeta Malachia, sappiamo che da tanti punti di vista Giovanni era assimilabile ad Elia, ma non era Elia, e Gesù non era Giovanni. Ma alcuni pensavano, si era sparsa la voce, Gesù è Giovanni Battista risuscitato. Alcuni altri dicevano invece, oh, è Elia. Ma anche qui travisavano il senso della parola di Dio. Giovanni il Battista sarebbe stato simile a Elia nei suoi giorni, ma non era Elia, non era l'incarnazione di Elia. E quante idee ancora oggi, strampalate, strane. La Bibbia non parla mai di incarnazione, molti ci credono. Cosa eri tu in una vita precedente? Cosa ero io in una vita precedente? Ma dove è scritto nella Bibbia? Quante idee confuse ancora oggi. E se per i Nazareni il problema, l'intoppo fu la familiarità con Gesù dal punto di vista umano e non credevano in lui quale figlio di Dio, in questo caso invece, per quanto riguarda Erode, la gente, tanti come lui, era il frainteso, l'equivoco. Quindi notiamo la familiarità che purtroppo non diventa fede, ma disprezzo. Notiamo quando Gesù manda i suoi discepoli che alcuni rifiutano tassativamente, non ne vogliono sentir parlare di Gesù, della fede, di Dio, della vita eterna, e non ammettono neanche i suoi discepoli, li cacciano via, li maltrattano, li respingono. In questo caso di Erode, come altri, invece l'equivoco, il frainteso. Io credo, ma credo a modo mio. Quante persone dicono, io credo, ma credo a modo mio. Ma la fede non è un tipo di caffè, a modo mio. La fede, così come mi è venuta, ve l'ho presentata, a modo mio, non è una miscela, il Vangelo. A te come piace, in capsula, la moca, napoletano classico, ottimo, meraviglioso. All'americana, chiamiamolo in un altro modo, non chiamiamolo caffè all'americana, chiamiamola bevanda, eccetera. Ma qual è la nostra idea? Qual è la nostra idea? Il Vangelo non è qualcosa di personalizzabile, miei cari fratelli, amici. Il Vangelo è qualcosa di personale, ma non di personalizzabile. Non c'è il Vangelo a modo mio, secondo me. Abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non secondo me, secondo gli evangelisti, coloro che Dio ha guidato per mezzo dello Spirito suo. Non facciamo l'errore dei contemporanei di Gesù che pensavano, per me Gesù è Giovanni ritornato in vita. Nessuno me lo toglie dalla testa. Ma non era vero, non era l'informazione divina, non era Elia. Gesù non era anche uno dei profeti di un tempo, chissà quale, i nostalgici. Sono ritornati i tempi degli antichi profeti e Gesù, questo Gesù, è uno di loro. No, Gesù non è uno dei profeti. Gesù non somiglia a Giovanni. Gesù non ci ricorda semplicemente Elia. Gesù non è uno di noi, è uno con noi. Quante persone fanno l'errore di considerare Gesù nella sua umanità, ma privando Gesù della sua divinità. Mentre la parola di Dio ci dice, Gesù è vicino a te, è colui che è nato in una mangiatoia, è colui che aveva un padre, una madre, dei fratelli, delle sorelle. Gesù è l'operaio che lavorava a bottega come falegname fino a una certa età, circa 30 anni. Gesù ha un luogo di nascita, Gesù ha vissuto tante esperienze come le nostre, perché è vero uomo, ma non facciamo l'errore di snaturare la divina natura di Cristo. Egli è il vero Dio. e noi vogliamo questa mattina adorarlo con tutto il cuore. Vogliamo credere in Lui. Egli non è come noi, Egli è al di sopra di noi. Egli è venuto tra noi e può, visto che è stato uomo ed è anche uomo, può comprenderci il Signore. È morto per noi, ma in quanto Dio Egli può salvarci, perché solo qualcuno di superiore, cioè Dio, può salvare qualcuno che è in una posizione di inferiorità. Noi siamo creature, Dio è il creatore. Vogliamo avere questa umiltà, perché la fede è umiltà. Signore, mi fido di te, è un atto di umiltà. Signore, io credo in te, perché poniamo l'attenzione su qualcuno, con la Q maiuscola, esterno a noi, superiore a noi. Stiamo dicendo, quando crediamo, Signore aiutami, perché io non mi posso redimere da solo. Io non ho i meriti tali che tu mi possa accogliere e possa accogliermi, farmi accedere un giorno alla tua presenza in base alle mie virtù. Credere è il più importante atto di umiltà. Vogliamo avere questa mano aperta, la mano della fede, che questa mattina accoglie il dono di Dio. Vogliamo credere nel Signore Gesù Cristo, non a modo nostro ma a modo suo, non rimandando ma facendolo in questi momenti. Tra qualche momento pregheremo il Signore. Vi invito ad alzarvi in piedi e voglio chiedere a qualcuno che questa mattina vuole credere di venire avanti per pregare insieme il Signore, mentre i fratelli e le sorelle del gruppo